Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Marco Bontempi, Università di Firenze, sociologo, ben trovato, buongiorno e grazie per essere con noi ancora una volta.
Grazie a voi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, come sempre a quest'ora, in questa fascia oraria, prendiamo in esame i temi dell'attualità prendendo spunto dagli articoli, da alcuni titoli che troviamo sui giornali di oggi, e vedo su Repubblica il titolo principale: vertice sull'Ucraina. La Santa Sede pronti al summit. Trump dice senza intesa mi ritiro. E ancora Gaza, l'Unione Europea, rivedere accordi con Israele, no di Italia e Germania. Insomma, già da qui si può vedere quanti spunti offre la politica estera. Cominciamo dal Vaticano e i colloqui di pace. Noi sembra tutto persino normale, ma non è, cioè, una cosa che sorprende. Ecco, è vero, il Vaticano è uno Stato, ma è una comunità di fede e questi sono vertici delicatissimi. Ecco, un sociologo, tra l'altro un cattolico, come vede, insomma, questa situazione? Poi Claudio, vorresti aggiungere forse qualcosa?
Semplicissima, però vorrei dire che di pace, chi ne ha parlato fino adesso in maniera fissa, anche se con risultati purtroppo che sono quelli che sono, è stato Papa Francesco e ora Papa Leone XIV.
Quindi ci sta che venga organizzata una cosa in Vaticano, ammesso che ci riescano, perché è ancora tutto da vedere. Ma insomma, una tua riflessione su questo, Marco Bontempi.
Questo è un po' il punto. Quello che diceva Claudio poco fa è un aspetto importante, cioè la Chiesa Cattolica ha un assetto che è particolare, sappiamo appunto che c'è la Chiesa Cattolica, c'è lo Stato Città del Vaticano, le due cose si intrecciano insomma in una maniera piuttosto stretta, ma sono anche due cose che sono differenti. Ora, non è tanto, cioè è chiaro che questa doppia versione di questa organizzazione religiosa ora diventa particolarmente significativa, perché la Chiesa Cattolica è presente come Stato nella diplomazia internazionale, fa parte dell'ONU, fa parte delle grandi organizzazioni. E quindi da questo punto di vista, come dire, è un ulteriore attore che si presenta, che si offre. Però c'è tutto un altro patrimonio che viene messo in gioco e che mi pare sia quello che anche Leone XIV vuole come dire, investire, che è quello appunto di una figura che è internazionalmente riconosciuta, il Papa Francesco sicuramente, ma insomma si può risalire anche a Papa Giovanni Paolo II, che è stato quello che ha cominciato a fare i viaggi, no? I viaggi per il mondo del Papa. Cioè è cambiato un po' il ruolo anche del Papa. Ora non è il Papa che fa le trattative, è chiaro, ma oltre alla dimensione, diciamo così, statuale, c'è questa dimensione morale del leader della Chiesa Cattolica, che negli ultimi 40 anni ha avuto uno sviluppo specifico, anche attraverso mezzi di comunicazione, con questa cosa dei viaggi, con un intervenire su questioni globali, quindi sempre con un taglio etico, con un taglio di richiamo morale, con una posizione che è stata vista anche da chi non è cattolico, anche da chi non è cristiano, come interessante o comunque come autorevole.
Quindi non è sorprendente che ci sia questa possibilità e sicuramente disponibilità della Santa Sede a ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina.
Questo direi che è la curvatura leonina. Si dice così, dobbiamo imparare a trovare l'aggettivo giusto, è la curvatura di questo Papa che fin dal primo istante ha detto subito la pace e anche trattiamo, ha usato espressioni che facevano capire che lui questa caratteristica istituzionale della Chiesa Cattolica la voleva mettere immediatamente dentro una situazione complicatissima di stragi, sì. Terrificanti.
Non dovrebbe essere un organismo come l'ONU, insomma, istituzionalmente preposto per cercare di mediare e di risolvere. Poi, naturalmente, qualunque attore è il benvenuto, no? Ma lo so,
c'è un problema di reputazione. No, ma la domanda è molto interessante, perché è chiaro, perché no? Ma perché io farei un'altra domanda, ma perché non, finora no, finora non ci ha pensato nessuno? Ma perché questa cosa non è stata fatta dagli stessi attori, quelli che in qualche modo trattavano? Questo è il punto. Il punto è che l'ONU è in una condizione di crisi critica, di marginalità anche, non soltanto di critiche, e il presidente dell'ONU, l'ONU stesso, che poi è fatto dagli stati, quindi non è un altro ente diverso, è come se fosse schiavo degli interessi del Consiglio di sicurezza, cioè degli stessi attori. Quindi sono, secondo me, gli stessi attori che guidano l'ONU ad essere i delegittimatori, sì, primi.
E questo è l'aspetto, diciamo, più spiacevole, insomma, perché è un organismo che era nato innanzitutto per evitare e risolvere i problemi della guerra, però abbiamo capito. Esatto. Senti, naturalmente tutto questo è anche frutto della rivoluzione Trump, per certi aspetti, in maniera molto confusa, narcisistica, insomma imprevedibile, però ha smosso le acque, perché fino all'avvento di Trump c'erano fronti contrapposti e niente si muoveva. Non so se io sono troppo generoso nei confronti del presidente americano.
Quello che possiamo dire è che Trump è stato, in pochi mesi, ha picchiato duro su quasi tutte le organizzazioni internazionali. Basti pensare a come tratta la Corte Penale Internazionale, di cui, sì, gli Stati Uniti non hanno mai fatto.
Quindi l'ONU è, tra l'altro, delegittimato proprio dal presidente Trump, questo non c'è alcun dubbio.
Si è ritirato da diverse organizzazioni dell'ONU, lo ha fatto continuamente, quindi lui ha un ruolo di distruttore di questo tipo di relazioni che cercano di tenere un equilibrio. È uno che afferma il criterio diverso, è lo squilibrio che a lui interessa, è il disordine che a lui interessa, è quello che vuole provocare. Quando cerca di fare la pace è entrato con questi modi da bullo, sì, ora io, voi fate, non è riuscito, è chiaro. A questo punto il terreno è, da un lato, devastato dal suo atteggiamento distruttivo nei confronti delle relazioni delle istituzioni internazionali. Dall'altro, lui sconfitto, perché a rompere gli equilibri sono capaci tante di più che a costruirli. E quindi alla fine si è rivelato quella pochezza che è.
E magari si ritira.
La politica internazionale la mette su un piano personale. Cioè, io sono amico, te sei amico mio, e in questa maniera non funziona, perché le amicizie, tra virgolette, internazionali sono quanto di più falso sia mai circolato sul pianeta della Terra. Non sono le amicizie personali che risolvono i problemi internazionali, perché tutti hanno caterve di interessi politici o di vario tipo, per cui alla fine non sarà così. Certo, può aiutare se nella capacità di dialogo c'è una stima personale, ma Trump non mette in gioco la stima, Trump mette in gioco l'alleanza del bullo con l'altro bullo. A lui piace Putin perché è un dittatore, e questa è una debolezza enorme di Trump, perché si affascina di personaggi che lo usano, lo calpestano e poi lo sputano. Scusate l'espressione. Ma...
Io direi, ascoltiamoci una canzone. L'altro tema che emerge subito, anche una lettura superficiale dei giornali, è il tema delle tensioni ormai evidenti tra l'Unione Europea e Israele, ma anche il fatto che Italia e Germania si sfilano dalla possibilità di una revisione degli accordi. Quindi ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo di Alessandra Amoroso, Sul ciglio, senza far rumore. Questa è RWS, Accendi la speranza, e siamo in collegamento telefonico con Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Con Marco ci siamo lasciati poco fa con un riferimento alla situazione a Gaza e alle tensioni che crescono tra l'Unione Europea e Israele, proprio per quello che sta succedendo. Ormai è una strage che veramente fa rabbrividire, insomma, ecco. C'è un sì alla revisione degli accordi con Israele, ma Italia e Germania votano contro. E questo è un altro elemento che potrebbe far riflettere. Claudio, voleva aggiungere qualcosa e poi sentiamo Marco Bontempi.
Sì, c'è anche una posizione della Spagna, della Francia e dell'Inghilterra veramente forte nei confronti di Israele, perché il rischio è che 15.000 bambini Io ho visto delle immagini.
Ma sono... tutti l'abbiamo visto queste immagini,
ecco,
terribili.
Qui vorrei che l'Italia dicesse qualcosa, ecco, in questo senso.
Però in realtà ha votato contro questa, quindi insomma, se dice qualcosa, dice insieme alla Germania. Allora cosa ne pensi? Qual è il tuo commento su questa storia complicata da tanti punti di vista?
Ma da un punto di vista, diciamo così, storico, di inquadramento, questa accoppiata Italia-Germania. Cioè, è singolare, no? Perché tutta questa storia poi richiama la Shoah ed erano proprio l'Italia e la Germania che l'hanno praticata, però le due posizioni sono simili non per la stessa ragione, perché la Germania ha una posizione, a mio parere, criticabile, ma che è assolutamente aprioristica, succeda qualunque cosa. La Germania, proprio sulla base di aver compiuto la Shoah, sarà sempre, comunque, così si sono presi l'impegno e lo fanno, a favore di Israele, anche se compie i crimini più mostruosi dell'umanità, perché c'è stata la Shoah. Questo detto in due parole. E quindi il problema dei tedeschi è un problema complicato, spostare la posizione della Germania su questa cosa qui. Loro hanno ricevuto Netanyahu, cioè loro sono fuori dalla storia perché sono stati devastatori dell'umanità, e su questo non c'è dubbio. Ecco, gli italiani sono sempre gli italiani. Gli italiani hanno fatto i crimini nazifascisti, hanno contribuito allo sterminio degli ebrei, alla deportazione, e questo governo è l'erede di quella mentalità, e lo dice, fanno i saluti e celebrano e cose. Però sono degli opportunisti. Il loro ragionamento di questo governo nostro è: non ci conviene, perché vogliamo essere gli alleati dell'ultradestra.
Sul Corriere della Sera c'è un articolo, c'è un'intervista a Crosetto, al ministro Crosetto, vicini a Israele, ma Netanyahu si deve fermare. E dunque anche all'interno della compagine governativa probabilmente ci sono sfumature diverse, e quindi bisogna vedere anche se la posizione italiana attualmente è così, quanto potrà resistere, ecco, una posizione.
Ma loro non lo fanno sulla base di quello che fa Israele, lo fanno sulla base degli interessi sovranisti con la Le Pen, con Orban. Cioè, io la vedo come un'operazione.
È chiarissimo. Vedremo. Io vorrei terminare però con un evento che credo che sia positivo e valga la pena segnalare. Domenica 25 maggio ci sarà la cosiddetta Marcia di Barbiana. Ecco, io vorrei chiedere a Marco Bontempi, che è di quelle parti, se non sbaglio, vero? Diciamo, originario.
Sono vivo nel comune di cui Barbiana è.
Ecco, quindi conosci bene. Beh,
anche organizzatori un tempo della marcia, quando stavo presidente dell'istituzione comunale.
Ci vuoi dire qualche cosa, soprattutto per i più giovani, che magari ricordano vagamente? Ci vuoi mettere a fuoco di che cosa si tratta e quali sono gli obiettivi di una marcia come questa?
Si tratta di un'esperienza straordinaria da un punto di vista umano, da un punto di vista anche formativo, proprio all'umanità e alla vita di cittadini, che è stata fatta negli anni 60, quindi si sta parlando di tantissimo tempo fa, quando un parroco, Don Lorenzo Milani, particolarmente impegnato nell'attività sociale e nella formazione delle persone, lui è diventato parroco negli anni 50, l'hanno mandato in una frazione vicino a Firenze dove c'erano tante persone operaie che lavoravano nelle fabbriche, e lui organizzò una scuola serale perché c'erano queste persone che erano praticamente semianalfabeti o quasi, e per dargli dignità, lui diceva, perché loro possano capire la religione bisogna dargli l'istruzione, e questa è una dignità umana che è necessaria, e quindi organizzò una scuola di adulti. La cosa fu vista malissimo dalla Chiesa Cattolica di quel momento, una specie di prete comunista che voleva fare chissà cosa, e fu mandato in un posto sperduto, Barbiana, che appunto è un posto sperduto ancora oggi, dove c'erano i contadini che stavano nei campi e non c'erano gli operai, e quindi ognuno viveva a chilometri di distanza dal parroco, e il parroco non avrebbe potuto fare una scuola per gli adulti, perché non poteva chiedere alle persone di fare chilometri per andare lì.
alla sua chiesa, alla canonica, dove faceva, avrebbe potuto fare questa cosa. E quindi che cosa è successo? È successo che lui ha detto: ok, va bene, qui io la faccio ai ragazzi, la scuola. I ragazzi di Barbiana, i figli dei contadini, non andavano a scuola, venivano trattati come dei selvaggi, quando non è che ci sono 100 chilometri tra il comune, tra il paese e questa frazione, però erano sufficienti all'epoca.
Su cosa insisteva Don Milani nell'educazione che offriva ai ragazzi e qual è l'eredità che ci arriva?
Sulla formazione umana e civica. E quindi l'eredità di Don Lorenzo Milani è un'eredità primariamente che tiene unito l'elemento della vita civica, dell'essere cittadini, con quello dell'avere un orientamento etico nella vita civica, che lui ricavava dal Vangelo, ma sempre anche dalla Costituzione.
Allora, siamo in conclusione. La marcia, perché è importante oggi fare la marcia? Cioè, con quale obiettivo?
L'obiettivo è la dignità della scuola, la dignità dell'essere cittadini, in un senso di orientamento alla solidarietà sociale e all'impegno verso quelli che sono più deboli.
Bene, 25 maggio ore 9:30 per i toscani, insomma i fiorentini, il raduno al Lago Viola, giusto? È corretto?
Certo, sì,
ore 10, Viola, partenza della marcia. Allora, è previsto alle ore 11 l'arrivo a Barbiana.
Allora, vi consiglio, per chi non potrà andare a Barbiana, io l'ho fatta, è bellissima questa esperienza, La favolosa storia di Barbiana, è un video a fumetti fatto dalla Rai, lo trovate su Rai Play, guardatelo perché
Bene.
È meraviglioso.
Grazie allora Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
A risentirci, grazie.
A voi. Grazie.